Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti, c'è un accordo. La firma sarà venerdì, ma tante cose possono ancora andare storte. Libano, nucleare e Hormuz, le incognite più pressanti. A Evian inizia il G7, mentre i leader delle maggiori economie occidentali si riuniscono all'ombra delle tensioni geopolitiche, migliaia di persone manifestano contro il summit. Secondo la giustizia britannica, Palestine Action è un'organizzazione terroristica. La sentenza della Corte d'Appello dà ragione al governo, ribaltando una precedente sentenza. Divieto di social per gli under 16, il premier britannico Starmer annuncia il provvedimento ampliando un dibattito su un tema aperto in tutta Europa. È morta Tati Almeida, simbolo delle madri di Plaza de Mayo argentine. Fino alla morte ha cercato il figlio Alejandro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Stati Uniti e Iran hanno trovato un accordo per mettere fine alla guerra. L'annuncio è arrivato ieri sera e nella notte è stato firmato da entrambe le parti in forma digitale. Verrà poi concretamente e fisicamente firmato venerdì in una cerimonia ufficiale a Ginevra. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo dell'accordo, anche perché al momento non è stato reso noto un testo ufficiale, ma che cosa sappiamo fin qui? Sentiamo Emanuele Valenti.
In qualche modo di questo accordo sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso che gli stessi elementi che abbiamo come quasi certi sono poi in realtà gli stessi elementi che si potrebbero trasformare in ostacoli insormontabili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Allora sicuramente dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti dovrebbero togliere il blocco ai porti iraniani sul Golfo Persico. Il cessate il fuoco dovrebbe essere appunto prolungato di altri 60 giorni, quindi 2 mesi, e dovrebbe riguardare tutta la regione, quindi dovrebbe riguardare, così sicuramente ci sarà scritto in questi punti di questo memorandum, dovrebbe comprendere e comprenderà anche il Libano. Le due parti, Iran e Stati Uniti, si impegnano a negoziare nei prossimi 2 mesi, 60 giorni, soprattutto su una questione, anche se non solo, ma soprattutto su una questione, il programma nucleare, perché probabilmente in questo memorandum c'è scritto quello che dice Donald Trump, che gli iraniani, ma in fondo lo dicono da sempre, la Repubblica Islamica lo dice da sempre, gli iraniani non punteranno ad avere l'arma atomica, ma da qui ad avere un accordo sul nucleare in soli 60 giorni, e se vogliamo mettiamoci anche i 3 mesi precedenti, assolutamente non sarà facile. Quindi questo è quello che al momento sappiamo. Via a tutti i blocchi di Hormuz, anche se ci vorrà parecchio tempo per tornare alla normalità per quanto riguarda la navigazione, cessate il fuoco in tutta la regione sulla carta, e trattativa e negoziato nei prossimi 60 giorni per arrivare a un accordo sul nucleare.
E da qui a venerdì potrebbero ancora cambiare le cose, e nulla osta che le cose cambino anche una volta firmato ufficialmente il memorandum. Ma quali sono le incognite più complicate? Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
Esattamente, come dicevo, questi 3 principali punti dell'accordo che pensiamo di conoscere, sovrapponendo tutte le informazioni che possiamo mettere insieme in questo momento, perché non abbiamo in mano alcun documento ufficiale, ecco, tutti gli elementi che dovrebbero stare in questo memorandum rappresentano anche, sono anche il titolo di possibili ostacoli. Partiamo dal Libano, le notizie delle ultime ore ce lo confermano. Israele interromperà veramente gli attacchi sul Libano e farà lo stesso Hezbollah. Nelle ultime ore abbiamo visto ancora degli attacchi, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto noi rimarremo presenti nel sud del Libano, e questo accordo è criticato praticamente da tutti i partiti politici di Israele o comunque da una buona parte del paese, quindi il pericolo non è solamente Netanyahu. Quindi questo probabilmente è l'ostacolo principale tra cui è venerdì, ma in realtà anche poi nei giorni e nelle settimane successive. La questione di Hormuz è un altro ostacolo, perché un conto è la riapertura e un conto è poi la modalità di come funzionerà Hormuz, perché Trump e la sua amministrazione dice sarà tutto libero come prima, gli iraniani invece vogliono approfittare di quello che è successo per imporre in qualche modo, tenere in qualche modo un loro parziale controllo. Per esempio le navi che passeranno dovranno pagare qualcosa all'Iran, l'Iran insieme all'Oman, come dice Tehran, avrà il controllo, gli Stati Uniti dicono assolutamente di no, l'amministrazione Trump appunto dice assolutamente di no, lo stesso tutti i paesi arabi del Golfo sono molto preoccupati, ma gli iraniani tendono oppure puntano a qualcosa di completamente diverso. Poi, terzo elemento, la questione del nucleare. 60 giorni, lo abbiamo già detto, sono molto pochi, l'accordo del 2015 venne negoziato come minimo in almeno 2 anni di trattative ai tempi di Barack Obama, ci sono diverse questioni da decidere, cosa ne sarà dei siti nucleari iraniani, per quanto tempo gli iraniani non potranno arricchire l'uranio, dovranno sospendere sostanzialmente il loro programma nucleare, loro vorrebbero 20 anni, pare che l'amministrazione Trump abbia proposto 10-15, potrebbe essere un compromesso, e poi fino a che punto lo potranno arricchire, che cosa ne sarà poi del monitoraggio internazionale, no? Del programma nucleare iraniano, sostanzialmente i famosi osservatori della IEA, e che cosa ne sarà dell'uranio già arricchito che è in Iran, forse in alcuni siti colpiti e bombardati, ma dovrebbe essere ancora lì, oppure gli iraniani l'hanno trasferito in altri luoghi sicuri, no? Perché Trump voleva che venisse tutto trasferito all'estero, gli iraniani in queste settimane hanno sempre detto assolutamente di no. Quindi Libano, Hormuz e nucleare, i 3 elementi che conosciamo, ma allo stesso tempo i 3 principali ostacoli a questo riavvicinamento, a questo primo accordo tra Teheran e Washington.
E ci colleghiamo ora in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, oggi Trump al termine dell'incontro con Macron al G7 che inizia oggi ha detto che il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento potente, non come quello di Obama che era terribile, ha detto. Quindi insomma Trump cerca di vendere questo accordo come una sua personale vittoria, ma è così? È una vittoria di Trump?
Ma allora, sicuramente quello che sta cercando di fare Donald Trump e i suoi collaboratori è dipingere questo accordo come un grande successo. Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra, ha scritto con toni forse eccessivamente lirici proprio Trump su Truth Social. E il vicepresidente J.D. Vance, che tra l'altro dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma, ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che ci sono, ha detto, 2 punti fermi, che lo stretto di Hormuz riaprirà la libera navigazione e che l'Iran non avrà mai il nucleare. In realtà, anche diciamo la prima cosa, non si conosce esattamente il testo, attenzione, quindi ci sono molte cose che restano vaghe, imprecisate. Però l'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto a disposizioni iraniane, frase ambigua che però lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Quindi quello che dice Trump, che sarà completamente libera la navigazione, resta appunto al momento, quantomeno al momento, un'opinione e una dichiarazione di Trump che non ha diciamo fondamento nella realtà. Non ci sono commenti poi da parte israeliana ed è tutt'altro che certo che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti. La cosa più importante poi, nell'intesa, a quanto si sa, nonostante quello che dice appunto J.D. Vance, non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Pensiamo poi, Martina, a quello che Trump, Pete Hegset, Marco Rubio, J.D. Vance hanno detto in questi mesi. Allora, dal secondo giorno di guerra, la guerra era finita ed era vinta dagli Stati Uniti. Al quarto giorno, l'esercito iraniano era completamente distrutto, per non parlare dei continui appelli al regime change, al cambiamento di governo, di regime, che appunto all'inizio del conflitto si sono spesso sentiti da parte americana. Niente di tutto questo è stato raggiunto, anzi la possibilità è che lo stretto di Hormuz finisca sotto la sovranità iraniana. Poco fa CNN ha chiesto a J.D. Vance: perché non pubblicate il testo dell'intesa? Significativamente J.D. Vance è rimasto in silenzio.
Ecco, oggi il Financial Times scrive che l'accordo con l'Iran mette fine a questi 4 mesi di conflitto in Medio Oriente che hanno messo in difficoltà la presidenza di Trump, ma, scrive il Times, anche se dovesse reggere, l'intesa potrebbe essere arrivata troppo tardi per invertire i danni causati dalla guerra nel Partito Repubblicano. Come viene vista questa svolta, diciamo, internamente nel Partito Repubblicano e negli Stati Uniti?
Ma allora, ovviamente gli alleati di Trump cercano di dipingere questo quadro d'intesa, questo memorandum d'intesa, come una grande vittoria del presidente. Allora, mi sono segnato una dichiarazione che è molto significativa del segretario di Stato Marco Rubio, che ha scritto su X: l'America è fortunata ad avere un leader con un coraggio così incredibile, una forza straordinaria, un senso dell'umorismo ineguagliabile e un amore per la patria senza pari. Sostiene appunto con toni particolarmente censatori, tra l'altro è stato il compleanno ieri di Trump, sostiene appunto Marco Rubio. I democratici evidenziano invece soprattutto i tanti punti oscuri e il fatto che questa intesa arriva dopo mesi di guerra che hanno devastato l'economia americana. Secondo me però è molto interessante il commento del senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, che dice: temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa da quella del team dei negoziatori americani, ha detto Graham, che è un alleato strettissimo di Trump, ma appunto non sembra davvero molto convinto di quello che ora dice Trump e non sembra soprattutto in generale molto convinto di questa intesa. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ovviamente l'accordo di cessate il fuoco con l'Iran è sulla bocca di tutti i leader che in queste ore stanno arrivando a Evian, il comune francese dove oggi inizia il summit del G7. A dominare la scena saranno infatti le due guerre, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, che tra l'altro questa notte è stata colpita duramente dall'esercito russo. Mentre però i leader si preparavano a incontrarsi, si riunivano, nelle scorse ore a pochi chilometri di distanza a Ginevra la società civile si è mobilitata per chiedere e per raccontare un altro mondo. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
Senza autorizzazione, l'ingresso a Evian-les-Bains è categoricamente vietato. La cittadina francese ospita infatti da lunedì 15 a mercoledì 17 giugno l'edizione 2026 del G7, summit annuale dei capi di Stato delle 7 economie democratiche più avanzate: Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito. Mentre si portano a termine gli ultimi preparativi prima dell'arrivo ufficiale dei leader, previsto stasera, e mentre centinaia di giornalisti da tutto il mondo accorrono verso la cittadina sulle rive del lago Lemano, a pochi chilometri di distanza migliaia di persone manifestano contro il G7. Domenica, infatti, la città di Ginevra è stata teatro di un lungo corteo che contava circa 20.000 manifestanti, secondo i dati delle forze dell'ordine svizzere, 60.000 secondo gli organizzatori, riunitisi nella coalizione No G7. La coalizione, che conta associazioni, sindacati, gruppi femministi, movimenti pro-palestinesi, ha sfilato dietro lo slogan antifascista, antiimperialista, No G7.
Cette année, ça nous semblait essentiel de converger vers Genève, de converger vers la mobilisation No G7, parce qu'en fait, dans l'histoire.
Quest'anno ci è sembrato fondamentale riunirci a Ginevra e unire le forze per la mobilitazione No G7, perché nella storia le femministe sono sempre state in prima linea nella lotta antiimperialista. Siamo antiimperialiste perché denunciamo un sistema patriarcale, anticapitalista ed estrattivista, di cui i rappresentanti statali riuniti al G7 sono un esempio. Un sistema che distrugge il pianeta e le nostre vite.
illustration de ce système qui détruit non seulement la planète, mais aussi nos vies.
Al fianco delle femministe anche Luca Califano, membro dell'associazione Solidarité, che rappresenta la manifestazione. Califano spiega ai microfoni di Radio Popolare che quando le diverse associazioni di Ginevra hanno saputo che il G7 si sarebbe tenuto a pochi chilometri dalla loro città, si sono subito organizzate per scendere in strada.
L'idea è completamente di, collettivamente, di creare un controdiscorso su un'altra visione che vogliono darci loro. Vuol dire che vogliamo attaccare direttamente questa visione capitalista, imperialista, fascista, sessista e ecocidio che difendono questi sette dirigenti.
Secondo gli organizzatori, la manifestazione è stata un successo perché è riuscita a riunire decine di associazioni svizzere e non solo. Nonostante il dispiegamento di 16.000 poliziotti, però, la protesta è finita in uno scontro tra la polizia e alcuni manifestanti. Lunedì mattina si contavano vetrine infrante, danni ad alcune banche e tentativi di irruzione nelle sedi della società di consulenza PricewaterhouseCoopers e quella dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Gli organizzatori hanno denunciato le violenze della polizia e l'arresto di diversi manifestanti, che hanno passato la notte in stato di fermo. Califano, che denuncia la massiccia presenza delle forze dell'ordine in città da diversi giorni, conferma che la mobilitazione non si è fermata domenica.
I veri vandali oggi non sono la gente che è in strada, ma sono la polizia e il G7 oggi. Questi sono i veri vandali.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La Corte d'Appello di Londra ha accolto il ricorso del governo britannico ribaltando la sentenza dell'Alta Corte che a febbraio aveva giudicato illegale, perché sproporzionato, il bando all'associazione di attivismo Palestine Action come organizzazione terroristica. Il gruppo resta dunque fuori legge, nonostante l'ondata di critiche e disdegno arrivata per la decisione dell'esecutivo laburista arrivata a luglio 2025. Sentiamo Elena Siniscalco.
Decine di persone, inclusa la ragazza che avete sentito urlare qualche secondo fa, sono state arrestate dalla polizia oggi fuori dalla Royal Courts of Justice a Londra. Erano lì in supporto del gruppo di attivisti pro-Palestina Palestine Action, il cui futuro si stava decidendo all'interno dello storico palazzo della giustizia inglese. Il verdetto è stato per molti inaspettato, per altri proprio per niente. Alla fine Palestine Action è stato designato un gruppo terroristico, proprio come voleva il governo. A febbraio la High Court aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il ministro degli interni aveva messo al bando Palestine Action, ma il verdetto era stato rimandato alla Court of Appeal, che oggi ha decretato che invece il provvedimento è legittimo ai sensi del Terrorism Act del 2000. I giudici della Court of Appeal hanno dato diverse motivazioni, concentrandosi prevalentemente sui danni materiali che Palestine Action ha causato alle aziende di difesa con sede in Regno Unito, come Elbit Systems. I giudici hanno detto che sicuramente all'interno dell'organizzazione ci sono anche cittadini che seguono le leggi e protestano pacificamente, ma che l'organizzazione clandestina e la targetizzazione di aziende che operano in modo totalmente legale fosse un fattore che aveva pesato troppo nella decisione finale. Huda Amouri, una delle fondatrici del movimento, ha detto che intende fare appello alla Corte Suprema del Regno Unito. Amouri vuole lottare fino alla fine, così ha detto. Ma la Supreme Court è ben diversa dalla Corte di Cassazione italiana. Accetta un numero limitatissimo di casi, tendenzialmente solo quando ritiene che accettarne uno possa avere delle conseguenze più ampie sul resto del diritto o creare un precedente. Se dovesse accettare un appello per il caso di Palestine Action, le conseguenze sarebbero grosse. La BBC ha definito la decisione di oggi della Court of Appeal una delle sentenze più significative degli ultimi anni in materia di sicurezza nazionale. Più di 700 persone sono state finora incriminate ai sensi dell'articolo 13 della legge sul terrorismo, in base al quale rischiano una pena detentiva massima di 6 mesi. Molti sono stati arrestati solo per aver utilizzato cartelloni con scritto «Mi oppongo al genocidio, supporto Palestine Action». I loro procedimenti erano stati sospesi in attesa della decisione della Court of Appeal. Se questa decisione fosse effettivamente quella finale, è chiaro che l'effetto sul diritto a protestare potrebbe essere devastante. Infatti, anche chi è molto devoto a una causa non può che rimanere spaventato di fronte al prospetto di essere arrestato e definito un terrorista.
Stai ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. C'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart.
Restiamo nel Regno Unito perché oggi il premier Keir Starmer ha annunciato una prossima messa al bando dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Dalla primavera del 2027 Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X e Facebook saranno bloccate per gli under 16 nel Regno Unito, bloccate anche alcune piattaforme di streaming di giochi online come Roblox, dove si erano verificati episodi di cyberbullismo, incontri con predatori sessuali, scambi di immagini intime, e bloccati anche i chatbot a sfondo romantico e sessuale. Al momento bisogna avere almeno 13 anni per poter usare tutte queste piattaforme, dal 2027 bisognerà avere 16 anni. Addirittura è stato anche proposto un coprifuoco dalle 8:30 di sera per poter limitare gli effetti negativi dell'impatto sul sonno e sulla salute mentale. È una proposta di legge che ha un supporto bipartisan in Parlamento e dunque sicuramente passerà. È una proposta di legge che prende spunto dalla legge già approvata in Australia, è stata ribattezzata Australia Plus proprio perché il governo britannico si è voluto spingere più in là.
La discussione su questo tema è stata abbastanza lunga, complicata. Come si è arrivati a un accordo bipartisan?
Sì, perché la proposta era stata avanzata in un primo momento dall'opposizione, dal Partito Conservatore, che voleva già introdurre un divieto per gli under 16 lo scorso anno. Il governo Starmer invece ha voluto portare avanti delle consultazioni, ha parlato con oltre 160.000 persone nell'ultimo anno, genitori, educatori, ma anche adolescenti. È riuscito a trovare un consenso. Secondo i dati del governo, 9 genitori su 10 sono a favore di questa misura, 6 adolescenti su 10, e dunque è stato un lavoro sicuramente più capillare. Adesso bisognerà capire innanzitutto quale sarà il sistema per verificare poi l'età, perché vale la pena ricordare che ci sono comunque degli ostacoli che possono essere facilmente aggirati, così come è successo e come sta succedendo in Australia. Non a caso in Australia molte associazioni di genitori dicono che in fondo non è cambiato praticamente niente. Sicuramente le famiglie delle vittime di cyber bullismo hanno accolto bene la proposta, ma ci sono anche le autorità che lavorano con i giovani su internet per prevenire i contenuti dannosi, che ovviamente hanno lanciato un monito: questi divieti potrebbero spingere i giovani verso il dark web.
Ecco, appunto, come è stata accolta questa notizia dall'opinione pubblica, insomma dai media e più in generale dalla popolazione?
In gran parte la popolazione britannica è favorevole a questo intervento, però in pochi davvero si illudono che basta questo per prevenire gli eventuali danni, possibili danni da una sovraesposizione ai social media e non solo da parte degli under 16. Per molti serve un vero piano educativo nelle scuole e non solo. Poi è chiaro che questa è anche un'operazione molto politica, un annuncio molto importante in una settimana che potrebbe essere cruciale per Keir Starmer, per il Labour, perché giovedì si vota nelle elezioni suppletive di Markfield, dove il candidato laburista è Andy Burnham, che sarebbe pronto a sfidare, qualora vincesse, proprio Starmer alla carica di primo ministro. La crisi del Labour non è andata via e dunque per Starmer era molto importante fare questo annuncio in questa settimana, un po' per prendersi la scena, ma anche perché, qualora dovesse rinunciare alla leadership del partito, questa legge sarebbe in fondo una delle sue eredità più importanti nel periodo abbastanza travagliato come primo ministro del Regno Unito.
In chiusura andiamo in Argentina perché è morta Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini della dittatura argentina. È morta a 95 anni. Ma prima di sentire Andrea Cegna, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una vita che sarebbe potuta essere distrutta dalla violentissima sparizione forzata del figlio Alejandro. Era il 17 giugno del 75. Alejandro, militante e tifoso del Racing, uscì di casa dicendo alla madre: «Torno subito». Tati Almeida non lo ha mai più visto. Erano le prove generali del genocidio che la dittatura civico-militare ecclesiastica avrebbe perpetrato in Argentina dal 76 all'83. Poi vennero la militanza e l'incontro con le altre donne che cercavano figli, figlie e nipoti. Nacquero le Madres de Plaza de Mayo, le ronde del giovedì, le offese dei militari, la repressione, ma anche gli sberleffi e le sfide lanciate al potere, prima a quello della dittatura, poi a quello delle democrazie o presunte tali. Per 51 anni ha lottato per sapere che fine avesse fatto suo figlio e per ottenere verità e giustizia per i 30.000 desaparecidos. Cercava un figlio, ha incontrato il mondo. Lei, come tutte le madres, è diventata un simbolo universale di dignità, coraggio e ostinazione. Con Diego Armando Maradona aveva costruito un rapporto di amicizia e stima reciproca. Dopo la morte di Norita Cortiñas era diventata la voce più riconoscibile della linea fundadora e forse di tutte le madres in vita. Da anni si muoveva in sedia a rotelle, ma non mancava quasi mai un giovedì in Plaza de Mayo e neppure alle manifestazioni contro Milei. Sempre al fianco dei pensionati e delle pensionate, delle donne che rivendicavano l'aborto libero, sicuro e gratuito e di chiunque lottasse per i diritti umani. Nel comunicare la scomparsa, le Madres de Plaza de Mayo, linea fundadora, hanno scritto: «Le parole non bastano, ci si fermano in gola. Tati era così immensa che non c'è modo di raccontarla. Grazie per averci insegnato che amare significa resistere e che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Forse questo è il modo migliore per ricordarla».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.